L Radio, appuntamento quotidiano con il mondo del lavoro.
Le 12 e 4 minuti di martedì 8 gennaio 2019, di nuovo in diretta su www.radioarticolo1.it e sui 97.700 della modulazione di frequenza nella zona della capitale, per aprire i nostri microfoni allo spazio di approfondimento di Radio Articolo 1. Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici da parte di Ivana Marone e Marianna Lorusso in regia, Roberta Lisi al microfono. Ricordo i nostri contatti, redazione chiocciola Radio articolo1.it, il numero della diretta è 06 400 43376. Ancora le nostre pagine social di Twitter e Facebook per seguirci anche fuori casa, insieme alla nostra applicazione da scaricare su smartphone e tablet. Si dice che la ragione per la quale sono state fatte le modifiche al codice degli appalti, al nuovo codice degli appalti, quello che recepiva un paio di direttive europee, le ragioni, dicevo, si dice fossero quelle di togliere laccio e lacciolli, sburocratizzare e dare così un impulso alla ripresa delle attività che si svolgono in appalto. Voglio ricordare che quando parliamo di appalti non parliamo soltanto della costruzione di grandi o piccole opere, dalle strade ai ponti alle ferrovie. Quando parliamo di appalti parliamo anche di beni e servizi erogati dalla pubblica amministrazione, le mense scolastiche, la refezione nelle strutture sanitarie, la sanificazione degli ospedali, ma anche l'acquisto appunto di beni che servono allo svolgimento delle attività della pubblica amministrazione. Ebbene, laccio e lacciolli avrebbero frenato lo svolgimento degli appalti. Scopriremo nel corso della nostra trasmissione che così non è. Ma che cosa è successo con la manovra di fine anno? Con la manovra di fine anno sono state approvate delle norme che fanno saltare la soglia dei 40.000 euro oltre i quali prima si doveva appunto mettere a gara un bene, un servizio o un'attività da svolgere. Adesso si possono affidare in via diretta fino a 150.000 euro di valore. Salta anche l'obbligatorietà di indicare già in fase di gara le imprese subappaltatrici, così come l'innalzamento delle soglie che rendono possibile il ricorso allo strumento dell'offerta al massimo ribasso. Voglio ricordare che la CGIL, insieme ad alcune sue categorie, innanzitutto la FILE e la FILCAMS, avevano proposto una legge di iniziativa popolare in calcio alla quale erano state raccolte le firme per modificare la vecchia legge sugli appalti, nel segno poi recepito dal nuovo codice degli appalti. In questo modo, con queste modifiche, la preoccupazione diffusa, scopriremo, non solo del sindacato, e che possano essere violati e compressi i diritti dei lavoratori, rendere più facile il lavoro nero e rendere più facile l'infiltrazione criminale all'interno della catena degli appalti. Ovviamente nel gioco dei subappalti e delle politiche al massimo ribasso la compressione dei diritti dei lavoratori viene quasi di conseguenza. Cercheremo di approfondire tutto questo, lo faremo con molti ospiti, a cominciare da Sergio Genco della CGIL Nazionale, a cui diamo il ben arrivato ai microfoni di Radio Articolo 1. Buongiorno Genco.
Buongiorno a voi.
Fin da quando è stato presentato l'emendamento in legge di bilancio, che poi appunto è stato trasformato in legge, che modificava il codice degli appalti, i sindacati unitariamente hanno espresso grande preoccupazione e perplessità.
Assolutamente, assolutamente, perché c'è un disegno con un obiettivo chiarissimo, quello di azzerare la legislazione sugli appalti, che regola appunto, come diceva lei un attimo fa, opere, servizi, ma anche per quanto riguarda le concessioni grandi e piccole.
Concessioni quindi grandi proprio e piccole vuol dire acqua, gas?
Sì, ecco. Sì, acqua, gas e tutto il resto. E da questo punto di vista con il codice si era fatto un grande passo in avanti, perché la legislazione precedente, la 163, si fermava, diciamo, essenzialmente ai lavori, sì, alle opere, poco per quanto riguarda le concessioni, pochissimo per quanto riguarda i servizi. Da questo punto di vista il 50 e poi il correttivo ha fatto un notevole passo in avanti per regolamentare il tutto, e alle spalle abbiamo un'ottima legislazione, perché ha tentato di affrontare i veri problemi. La questione essenziale qual era? Era che noi avevamo e ancora abbiamo un sistema degli appalti pubblici che è, non dico opaco, ma ancora peggio, infiltrato dalla criminalità organizzata per quanto riguarda i subappalti, l'esplodere della corruzione, cioè il MOSE, l'Expo, non erano altro che l'emergere della punta di questo iceberg.
Certo.
In realtà la situazione era ovunque così. Da questo punto di vista si è tentato di riportare a normalità un sistema assolutamente importante. Si tratta della gestione di 300 miliardi all'anno che fa lo Stato, sia per opere e sia per quanto riguarda i servizi. L'operazione che viene fatta è una operazione che tende a distruggere questo tipo di legislazione positiva. E si è tentato di dire una grandissima bugia. I lavori sono bloccati, non è possibile appaltare. Non è così, nella maniera più assoluta. Una flessione oggettiva c'è stata prima dell'approvazione e subito dopo l'approvazione della legge, parlo del 50 approvato nel 2016, ma per un fatto oggettivo, le stazioni appaltanti volevano capire come la legislazione si armonizzava e successivamente dovevano adeguarsi, ma in questo momento non solo i dati dell'ANAC, non solo i dati dell'ANAS, ma il centro studi del Parlamento, questi onorevoli dovrebbero andare a studiarsi gli atti che producono loro, il centro studio del Parlamento ci dice che nel 2018 c'è stato un incremento fortissimo per quanto riguarda le gare, per quanto riguarda l'esecuzione delle gare, per quanto riguarda la progettazione, per cui
aumento fortissimo di tutte le gare e degli affidamenti sopra i 40.000 euro, che era esattamente la soglia che è stata fatta saltare con la legge di bilancio. Quindi sono aumentati, diciamo, i lavori, l'acquisto di beni e servizi messi a gara.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Questi sono i dati pubblici.
I dati pubblici. Gianco, io ti chiederei di rimanere ancora un momentino collegato con noi, perché vorrei introdurre nella nostra discussione, dandogli il ben arrivato ai microfoni di Radio Articolo 1, a Marcello Faviere. Buongiorno, dottor Faviere.
Buongiorno.
Il dottor Marcello Faviere, che ovviamente interviene in qualità di esperto a titolo personale, però è una di quelle persone che per la pubblica amministrazione si occupa esattamente di anticorruzione e di gestione degli appalti pubblici, e lo fa nel settore della sanità. Quanto dell'ammontare complessivo degli appalti pubblici riguarda il settore della sanità, dottor Faviere?
Ma allora, la sanità ha una sua connotazione storica, perché rispetto alla spesa tipica degli enti locali, dove la maggior parte dei soldi se ne va in servizi e lavori, sì, nella sanità gli importi maggiori sono ad appannaggio degli acquisti, quindi beni e poi seguiti dai servizi. Basti pensare che da noi l'acquisto dei farmaci, l'acquisto dei dispositivi medici, e per dispositivi medici andiamo dalla siringa, dal lago alla TAC,
certo,
e siamo già parlando dell'80-85% dell'intero monte appalti. Da noi appunto i servizi e i lavori costituiscono una minima parte. Certo, quando ragioniamo di costruzione di un ospedale o di manutenzioni straordinarie, è logico che stiamo parlando poi di interventi che ci riportano in quel settore, ma la vita ordinaria, la spesa che normalmente i bilanci regionali, insomma, e delle aziende sanitarie ospedaliere a cascata riguarda per lo più l'acquisizione di prodotti.
E di solito l'ammontare delle gare è sopra o è sotto i 150.000 euro?
Allora, guardate, come numerosità di gare,
sì.
Siccome numero di gare, chiaramente il numero dei piccoli acquisti ancora è maggiore, ma questo basta andare sui dati ANAC, per vedevo che chi è intervenuto prima di me citava come fonte anche l'ANAC, basta andare a vedere i report dell'ANAC,
certo.
O entrare nelle banche dati open di ANAC e lo si vede chiaramente, ma questo per forza di cose. Poi bisogna anche dire questo, qualche anno fa ad esempio il numero delle gare sotto i 40.000 euro era 7 volte di più del numero delle gare superiori, quindi vuol dire che il lavoro degli operatori, quindi sulla scrivania di un operatore, di 7 operatori su 10 abbiamo gare di importo piccolo, 3 operatori su 10 si occupano di gare grandi. Però è anche vera una cosa, che come incidenza economica queste gare non arrivano al 3-4%. Quindi è un gran lavoro quotidiano, ma che impatta in maniera irrisoria rispetto al totale ammontato. È anche vera un'altra cosa, questo occorre premetterlo, che la sanità segue modelli regionali.
Certo.
Quindi abbiamo realtà in cui questo è più vero,
sì.
Quindi realtà come Toscana, Emilia-Romagna, ma anche Lombardia, grandi passi sono stati fatti dal Veneto, dalla Campania, in cui i fenomeni di centralizzazione si sono maggiormente sviluppati. Altre realtà che invece stanno piano piano seguendo questo tipo di percorso, dove invece questi fenomeni non si sono sviluppati. E anche in quelle realtà in cui gli acquisti in sanità si sono centralizzati con modelli diversi. In alcuni casi i piccoli acquisti li fanno ancora le aziende sanitarie, in altri casi sono le stesse centrali che se ne occupano. Quindi è una realtà molto molto,
molto, molto
variegata.
Dottor Favieri, tornerò tra un attimo da lei, ma
prego.
C'è un tema che a me interessa affrontare con Sergio Genco della CGIL Nazionale, che è quello dei diritti dei lavoratori e del rischio lavoro nero. Perché questo emendamento che ha modificato il codice degli appalti non ha fatto soltanto saltare le soglie oltre le quali è possibile andare in affidamento diretto, ma ha anche reso molto più facile la procedura per i subappalti e la procedura del massimo ribasso. Noi sappiamo che questi sono i due capitoli che è più facile utilizzare per comprimere diritti e salario dei lavoratori e per utilizzare la pratica del lavoro nero. Genco.
Assolutamente, io un attimo fa facevo una riflessione di quadro per quanto riguarda la questione, non mi soffermavo essenzialmente sulla parte relativa a 40.000, da 40.000
certo.
A 150.000, c'era una situazione di quadro perché bisogna comprendere che il governo punta a destrutturare l'intero quadro normativo. Questo che loro hanno fatto è il primo passo, un piccolo pezzo, ma che è un piccolo pezzo importantissimo, perché se tu dai la possibilità di non fare più una gara, perché l'obiettivo è questo, non fare la gara pubblica, non fare concorrenza, e in questo momento, con questa operazione che è stata fatta, fino a 350.000 euro, è possibile non bandire la gara.
Sì, perché c'è una norma
direttamente.
C'è una norma che dice che tra i 150 e i 350 mila euro si può non fare la gara se si sono sentiti 10 operatori, se ci sono, e poi andare ad affidamento diretto.
Ma è la vecchia impostazione di 30-40 anni fa, quando ogni stazione appaltante si creava la propria lista a cui chiedere e affidare i lavori. Da ciò nasceva la degenerazione.
Certo.
E adesso, con l'ulteriore possibilità che viene data, allora le direttive dicevano bisogna operare attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'offerta economicamente più vantaggiosa dice tu devi valutare la qualità, non solo il costo, la qualità anche del progetto o del servizio. Da questo punto di vista l'intenzione era ed è quella di abolire il massimo ribasso, perché certo, è stato proprio il massimo ribasso a determinare la degenerazione degli appalti in Italia. Massimo ribasso che poi veniva nuovamente recuperato però, perché c'era la possibilità delle varianti, e si recuperava quel massimo ribasso perché c'era il collante tra coloro i quali facevano questa operazione. Allora, nella legislazione del 50 il massimo ribasso era previsto fino a 2 milioni di euro. Adesso viene esteso fino a 5 milioni e mezzo. Questo significa, nei fatti, che l'80% degli appalti pubblici in Italia non sarà più fatto attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma attraverso il criterio del massimo ribasso, che è una cosa assolutamente incredibile, perché appunto produce degenerazione. A tutto ciò si apre la strada per quanto riguarda il subappalto. Anche qui si era fatto un passo in avanti dicendo l'impresa deve appaltare per un massimo del 30%, dato 100 tu appalti 30. Adesso vogliono creare un meccanismo per cui non più 30, ma possa essere subappaltabile tutto, cioè si vuole ritornare alle vecchie situazioni delle scatole cinesi, dove praticamente uno prende l'appalto però poi scompare perché fa 100.000 subappalti, devastando il settore. In più, l'ulteriore passo in avanti che vogliono azzerare è relativo all'indicazione delle imprese in fase di gara.
Sì.
Il 105 articolo sul subappalto dice tu, impresa, mi devi indicare non solo la quantità delle opere che vuoi mettere in subappalto, ma anche le tre imprese.
Azzurra.
Per una ragione semplicissima: affinché la stazione appaltante possa fare preventivamente un controllo e verificare se le tre imprese hanno titolo o meno. Questo dal punto di vista della prevenzione antimafia, prevenzione antimafia, per cui viene ad essere sbaraccata la prevenzione antimafia, tant'è che accanto a questo vogliono smantellare l'ANAC, e smantellando l'ANAC smantellano l'unica possibilità di controllo in fase preventiva e in fase esecutiva. Cioè è un liberi tutti. Questa è l'intenzione del governo
che si è.
Da questo punto di vista occorre che ci sia una reazione anche da parte delle imprese positive.
Certo.
Perché quelle saranno le più colpite. L'impresa positiva, sia nei settori sanitari o nel settore delle costruzioni, quelli saranno colpiti. E da questo punto di vista si determinerà, quello che le diceva, un abbassamento dei livelli dei diritti dei lavoratori all'interno del sistema degli appalti.
Grazie a Sergio Genco della CGIL Nazionale per essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Dottor Faviere, noi sappiamo che uno dei problemi che ha avuto e che in parte continua ad avere la sanità nel nostro paese è quello degli sprechi o quello delle malversazioni, e quindi di risorse distolte dalla assistenza e dalla cura e finite in altri rivoli. Ora, un allentamento delle regole dei controlli nel sistema degli appalti, quanto può favorire processi di questa natura?
Allora, questa è la domanda delle domande. Chiaramente è un problema di equilibri, perché i controlli eccessivi, troppo pesanti, rischiano chiaramente di ingessare l'attività e costano. Quindi ugualmente avremmo e abbiamo problemi di inefficienza e quindi di inefficacia poi nel prodotto finale, in quelle realtà in quei processi in cui i controlli diventano eccessivamente burocratizzati. Del resto non possiamo nemmeno rinunciare completamente alla mancanza di ai controlli, e quindi ipotizzare il far west, perché questi sono i dati che ce lo dicono, soprattutto nel settore sanitario, c'è una naturale tendenza del sistema alla distrazione dei fondi. Io credo che la linea che la nostra legislazione ha intrapreso con il sistema dell'anticorruzione sia la linea da percorrere. Mm-hmm. Con la legge 190 è stato fatto un passaggio epocale in Italia, anche se è un messaggio che non sento e non vedo passare sui media piuttosto che sulla grande comunicazione. Però è stato introdotto un principio, che è il principio dell'autocontrollo.
Sì.
Bene, quindi il legislatore fa un atto di fiducia nei confronti delle amministrazioni e è come se dicesse: tu singola amministrazione, tu singolo comune, tu singolo ospedale, sai quali sono i tuoi problemi. Quindi fa leva sulla parte sana di quell'organizzazione, che è chiaramente preponderante, e è come se gli dicesse: aiutami, controllati, io ti do delle direttive generali, ma tu trova la soluzione ai tuoi problemi. Quindi decidi il tuo livello ottimale di controllo, decidi il tuo livello ottimale di proceduralizzazione, di burocrazia che ti serve, e porta avanti quella. Coordinamento di tutto questo sistema è stata posta l'ANAC.
Smantellare questo sistema è proprio un ritorno indietro.
Senza una valida alternativa all'orizzonte, certamente sì. Io non vedrei, non ho mai creduto, a coloro che accusano ANAC di appesantire, li ho sempre viste un po' come critiche gratuite. Ecco. Certo, sicuramente è un sistema nuovo, che tra l'altro richiede un cambiamento culturale profondo, e ha avuto e avrà i suoi inciampi, ma questo non per colpa di ANAC, è fisiologia.
E comunque meglio un po' di prevenzione in più che qualche distorsione in aggiunta.
Quello senz'altro, e ce lo insegnano i nostri colleghi sanitari.
Io ringrazio molto il dottor Marcello Faviere per essere stato ai microfoni di Radio Articolo 1, grande esperto di anticorruzione, soprattutto nel settore della sanità. Buon lavoro.
Grazie.
Una delle preoccupazioni più grandi rispetto alle norme introdotte per modificare il codice degli appalti con la manovra di bilancio è proprio quella dell'infiltrazione delle organizzazioni criminali nella filiera degli appalti. Preoccupazione molto sentita nel settore dell'edilizia, soprattutto in alcuni territori che non sono quelli dell'Italia meridionale, ma sono quelli colpiti dal sisma, dai vari sisma. E a lanciare un vero e proprio grido d'allarme è stato Daniele Boccetti, segretario generale della Filea delle Marche, pensando proprio al cratere del sisma di 2 anni fa. Buongiorno Boccetti, ben arrivato ai microfoni di Radio Articolo 1.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Perché il tuo grido d'allarme è molto vibrato, molto forte, lanciato quando la manovra è stata approvata, dicendo appunto che queste norme avrebbero reso ancora più complicato salvaguardare le imprese che lavorano nel cratere della ricostruzione, che dovrebbero lavorare nel cratere della ricostruzione, salvaguardarle dalle infiltrazioni criminali e quindi ancora più difficile tutelare i lavoratori.
Ma sì, partiamo dai fatti, nel senso che durante le festività natalizie, insomma, con l'approvazione del DDL di bilancio, è stata sostanzialmente apportata una modifica importante alla normativa sugli appalti, e cioè si è previsto nella fattispecie che non, per lavori di un importo fino a 150.000 euro, sostanzialmente le amministrazioni pubbliche possono fare un affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici.
Ecco, quant'è l'ammontare degli appalti nel cratere della ricostruzione? L'ammontare medio, ovviamente.
Ma l'ammontare medio nel cratere è abbastanza difficile da determinare, perché poi bisognerà capire se si costruisce a comparto o piuttosto se si costruisce casa per casa.
Certo.
Però è evidente, insomma, che dati del Sole 24 Ore, quasi l'80% degli appalti in Italia che attengono al settore edile sta sotto questa cifra, per
sì.
Cui se voi calate il dato nello specifico delle Marche, se voi lo calate nello specifico dei crateri, del cratere dei cantieri della ricostruzione, è facile immaginare che una larga parte delle cose che verranno ricostruite saranno sotto quella soglia. Fra l'altro nulla vieta, perché poi è anche facile individuare un escamotage, la possibilità di fare più appalti e spezzettarli,
certo,
nel caso in cui, insomma, ci siano lavori, che ne so, per esempio condominiali o
certo,
più palazzine. Quindi è chiaro che la normativa, che già di per sé prima c'aveva dei limiti, così è un po' è aggirabile a maggior ragione, insomma, perché è possibile fare più appalti fino a 149.000 euro facendo semplicemente una consultazione dei tre operatori. E questo è un tema, perché poi apre a tutto il resto, no? Quello che veniva ricordato prima, insomma,
certo,
fenomeni poco trasparenti e poco chiari. Ecco.
A pronunciarsi contro la modifica al codice degli appalti, così come è stato approvato dalla Camera e dal Senato, è stato anche Avviso Pubblico. Avviso Pubblico è l'associazione degli enti locali per la costruzione di una cultura anticorruzione e antimafia. Giuliano Palagi è un dirigente di Avviso Pubblico, vive a Bologna e fa anche l'avvocato. Buongiorno dottor Palagi, ben arrivato ai nostri microfoni.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Perché vi siete pronunciati anche voi in maniera così ferma, ancora prima che l'emendamento venisse approvato, contro la modifica del codice degli appalti? Gli enti locali sono stazioni appaltanti, sono anzi i committenti veri e propri di gran parte degli appalti pubblici nel nostro paese. Minor burocrazia non servirebbe anche a voi?
Sicuramente sì, però si tratta di manovre e di interventi estremamente delicati, per cui dal nostro punto di vista, ma non soltanto noi, perché anche ANCE, poi ovviamente il
sì,
presidente di ANAC e molti altri sono espressi in questi termini, c'era e c'è tuttora la richiesta al governo e al Parlamento di conoscere meglio, approfondire i problemi attuativi del codice degli appalti, che è entrato in vigore soltanto 2 anni fa, non ancora diciamo 2 anni completi, ma ovviamente c'è stato un periodo di primo adeguamento,
certo,
per poi capire quali sono le misure da adottare. Sicuramente legalità ed efficienza vanno di pari passo, e non è che togliendo o modificando delle soglie, come in questo caso è stato fatto, si garantisce di più l'una o l'altra. Ci sono 2 considerazioni che secondo me sono importanti, una sui fatti e una sui rimedi. C'è stato un rallentamento nell'attività degli appalti pubblici nel 2016, che era anche prevedibile da questo,
certo,
punto di vista, per la necessità di primo adeguamento, ma i dati attuali, i dati più recenti, parlano della ripresa forte degli appalti,
sì,
pubblici, e di conseguenza, se questa fosse stata, diciamo, una motivazione, probabilmente se ne poteva fare a meno. D'altra parte è evidente che il dato positivo da questo punto di vista è quello di fare girare il settore delle risorse pubbliche, per tutti i motivi che fanno parte anche dell'agenda di governo, per cui noi crediamo ad altri tipi di interventi che sono necessari: la riduzione delle stazioni appaltanti, la riduzione delle norme burocratiche all'interno delle procedure, ma non il cambio completo delle procedure come questo in realtà presupporrebbe.
Dottor Paraggi, ma forse non servirebbe anche immettere nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni in grado di alleggerire il lavoro dei colleghi? Perché c'è anche un problema di sottodimensionamento degli organici di alcune pubbliche amministrazioni, o no?
Allora, sicuramente ci sono situazioni nelle quali questo problema c'è, ed è soprattutto quello che da anni, da molti anni, anche Sabino Cassese ricorda, che è, diciamo, il depauperamento del personale tecnico delle pubbliche amministrazioni. Sì. Però io credo una cosa, che un buon dirigente pubblico non è quello che prima di tutto chiede personale in più per far funzionare le cose, fa con quello che ha. E soprattutto cerca di farlo al meglio, perché noi abbiamo un patrimonio, che è un patrimonio umano, che è ragguardevole da questo punto di vista. Dopodiché il nostro tema è anche quello di capire se attraverso le buone pratiche, che sicuramente in giro ci sono, si possono mettere in rete queste, anziché modifiche così improvvise ed impreviste. E io su questo versante vorrei fare due esempi brevissimi.
Prego.
Allora, il primo è che noi, nell'azienda dove io lavoro, un'azienda pubblica, è un'azienda partecipata dagli enti locali, non applicheremo la modifica della finanziaria. E badate bene, questo è un tema diverso dal tema dei sindaci,
certo,
e della discussione sul decreto sicurezza, perché in quel caso si tratta di obblighi e si sta discutendo se l'obbligo è legittimo o meno. Qui è una facoltà. La legge dice le stazioni appaltanti possono utilizzare questo sistema. Io ho firmato un atto nel quale non lo utilizziamo, e parliamo ovviamente di una stazione appaltante che ogni anno diversi milioni di euro li deve selezionare gli operatori e aggiudicare. Secondo aspetto, ho sentito parlare a qualcuno della prevenzione che viene meno, ma anche su questo versante abbiamo dei rimedi, che sono per esempio l'utilizzo intelligente della normativa sulle interdittive antimafia. A noi è capitato qualche mese fa, abbiamo escluso al primo sospetto di coinvolgimento di un'impresa in attività criminose, poi c'è stata un'indagine della DDA di Catanzaro, l'abbiamo esclusa con i poteri in autotutela dell'amministrazione, quindi i rimedi ci sono comunque da questo punto di vista.
Quindi non era assolutamente indispensabile, da un lato, fare le modifiche che ci sono, e soprattutto non è strettamente obbligatorio, come dire, adeguarsi alle facoltà, chiamiamole così, che la nuova normativa sul codice degli appalti introduce. E
esattamente.
Forse dovremmo raccontare meglio e di più come le pubbliche amministrazioni, che sono efficienti e che fanno fino in fondo il proprio lavoro, in autotutela, come ci ha spiegato il dottor Palaggi, applicano le normative per rendere efficiente la pubblica amministrazione e rendere servizi ai cittadini. Grazie davvero per essere stato con noi, dottor Palaggi, di Avviso Pubblico. A presto.
Buon lavoro.
Boccetti, segretario della filea delle Marche. Agli ascoltatori di Radio Articolo 1 e a quelli dei 97.700 della modulazione di frequenza, vuoi dire come il sindacato delle costruzioni si sta attrezzando per vigilare affinché queste nuove norme non rendano più difficile la vita dei lavoratori del settore dell'edilizia, soprattutto nel cratere della ricostruzione del sisma di 2 anni fa?
Ma sì, noi abbiamo una buona tradizione anche di accordi, specialmente con i commissari che si sono succeduti prima dell'ultimo. La
sì.
Prova ne è che con la De Micheli sottoscrivemmo un accordo sul capo di congruità, e quello era sicuramente uno strumento che consentiva in qualche maniera di monitorare la forza lavoro nel cratere e di stabilire una relazione fra importo dell'opera e il numero di lavoratori coinvolti per realizzarla. Poi abbiamo comunque ipotizzato, insieme anche alla struttura nazionale ovviamente, il settimanale di cantiere, che è un altro strumento importante che consente di capire il venerdì sera chi apparirà nei cantieri a fare cose, a che titolo, da lunedì mattina, per cui è chiaramente un altro strumento che consente in qualche misura di avere il polso di quello che succede effettivamente in quei territori. Però è chiaro che tutti questi strumenti devono essere in qualche maniera vissuti, praticati e in qualche misura anche rispettati. Ora, purtroppo, qualche tempo fa ci è giunta voce sempre sotto le feste, perché le cose strane succedono sempre alla vigilia delle festività, che c'era una volontà da parte del nuovo commissario di sospendere l'utilizzo del DURC per congruità. E questa è una cosa di una gravità estrema, perché non solo di fatto si sospende uno strumento che consentirebbe di monitorare al meglio quello che succede in quei cantieri, ma anche l'effetto deterrenza che quello strumento poteva avere viene in qualche misura meno, per cui se da un lato si modifica il codice degli appalti con una normativa sotto Natale, da quell'altro si sospende il DURC per congruità, si dà complessivamente un messaggio, certo, se non di volontà, ma quantomeno anche di disinteresse rispetto a certe tematiche che attengono a sicurezza, trasparenza e quant'altro. E poi è evidente che in un contesto come quello chi ne fa le spese sono i lavoratori. Noi abbiamo già avuto casi limite, insomma si è già verificato più o meno di tutto quello che si poteva verificare nella sola fase dell'emergenza. La ricostruzione, sì, non è quasi praticamente partita,
certo.
Lavoro nero, clandestini, sottotenute, erroneo contratto nazionale applicato, c'è già stato di tutto. Si figuri lei se quei pochi strumenti che ci sono servirebbero per puntellare vengono spuntati volta a volta, insomma, per cui la situazione secondo me è assolutamente grave e va assolutamente attenzionata, perché il combinato disposto degli ultimi interventi determina un quadro molto più oscuro. E poi si dà anche un messaggio sbagliato, perché poi si vive anche di messaggi che si vogliono trasmettere. Se da un lato si dice che si ricerca la trasparenza, si ricerca l'onestà e quant'altro, bisogna applicare gli strumenti conseguenti, altrimenti si fa propaganda. Ecco, questo è il mio punto di vista.
Io ringrazio davvero molto Daniele Boccetti, lo ricordo, segretario generale della filea CGIL nella Regione Marche, per essere stato ai nostri microfoni. L'abbiamo anche sottratto parzialmente ad una riunione importante alla quale stava partecipando, quindi il ringraziamento è doppio. Buon lavoro.
Arrivederci, grazie e buon lavoro a voi.
Io sono contenta di aver ascoltato le parole di Daniele Boccetti e di averle ascoltate insieme a Raffaele Cantone, presidente dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione. Presidente, buongiorno, ben arrivato ai microfoni di Radio Articolo 1.
Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
Avendo seguito un po' la sua attività, prima come magistrato, poi come presidente dell'ANAC, ho la sensazione che le parole di Daniele Boccetti siano molto coerenti con il suo operato e con soprattutto quello che la ispira. Occorre dare da un lato messaggi precisi, dall'altro lato bisogna aiutare la costruzione di una cultura della legalità e bisogna attuare strumenti coerenti con tutto questo. La nascita dell'agenzia e l'attività dell'agenzia e anche, diciamo, la consulenza al Parlamento che l'agenzia ha fatto per l'approvazione del codice degli appalti, che è stato parzialmente modificato con legge di bilancio, fu allora importante proprio per l'esperienza che l'agenzia poteva fornire nel creare dei meccanismi che non rendessero difficile fare gli appalti, ma che invece rendessero difficile corruzioni e infiltrazioni criminali. La situazione di oggi è parzialmente mutata, Presidente.
Sì, è molto mutata, molto molto mutata, perché c'è una posizione culturale di fondo che è, diciamo, direi un po' contraddittoria. Nel senso che si inserisce, cioè l'idea che si della lotta alla corruzione si sta spostando culturalmente verso la logica della repressione.
Sì.
Qualcuno in questi giorni ha detto sì, vabbè, ma noi abbiamo ampliato le possibilità di trattativa diretta, però abbiamo rinforzato le norme sulla corruzione. Ora, al di là, diciamo, della giustezza o meno dell'affermazione, secondo me non è tale, perché questa norma rischia semplicemente di far aumentare i casi di corruzione, ma è la cultura che c'è dietro questa norma, cioè come se la corruzione dovesse essere, diciamo, affrontata semplicemente dopo, cioè è usata attraverso semplicemente l'idea della sanzione penale.
Ora, insomma, si reprime ma non si previene.
Ecco, basterebbe vedere in quanti casi riusciamo a reprimere, che sono numeri assolutamente, certo, ridicoli e che ovviamente nessuna legge riuscirà a cambiare, ma è la logica che non funziona. Io sono convintissimo che il rispetto delle regole non è semplicemente funzionale all'esigenza di evitare la corruzione, ma il rispetto delle regole è funzionale a un'altra serie di valori, che sono i valori di parità di trattamento, di concorrenza, di trasparenza. Cioè, se io non rispetto le regole non faccio corruzione, ovviamente non commetto un reato, ci mancherebbe altro, ma questo di per sé non è un fatto assolutamente neutrale, perché le regole non sono una invenzione fatta semplicemente per far perdere tempo a qualcuno. Le regole hanno una funzione, ovviamente regole ben fatte, hanno una funzione, per esempio quella di consentire che quando si fanno le gare ci sia una reale concorrenza, perché il denaro pubblico va speso tenendo presente che se io spendo 150.000 euro devo verificare non solo chi mi fa la prestazione migliore, ma anche chi mi fa la prestazione economica, chi me la fa nel miglior tempo. Le gare non sono un'invenzione fatta da un folle per far perdere tempo alla pubblica amministrazione, sono un sistema attraverso il quale si consente di spendere in modo corretto i soldi pubblici. Io vedo una contraddizione di fondo proprio nella visione, diciamo, filosofica che c'è in questa idea. Tutto sommato le regole sono un qualcosa che fa perdere tempo e soprattutto proviamo a ridurle in modo più significativo, e poi interveniamo dopo con la repressione.
Ecco, peraltro,
credo che questa sia una filosofia non corretta.
Dottor Cantone, i dati pubblicati sul sito dell'Agenzia Anticorruzione stanno lì a dimostrare che in realtà non è affatto vero che le regole fanno perdere tempo e limitano la possibilità di lavorare e di fare gare, perché da maggio ad agosto del 2018 le gare andate a buon fine sopra ovviamente i 40.000 euro, quelli che prima erano previsti come soglia per l'affidamento diretto, sono aumentate del 23,1%, e in realtà il mercato degli appalti cresce consecutivamente per 4 quadrimestri appunto consecutivi. Quindi, a parte la fase di rodaggio di ogni normativa, in realtà il codice degli appalti, quello che poi è stato modificato, funzionava e funzionava perfettamente, se è riuscito a far aumentare del 20% il mercato.
Guardi, che il codice degli appalti potesse avere bisogno di un intervento su alcuni aspetti, credo che nessuno debba metterlo in discussione. Io credo che l'impianto del codice degli appalti è corretto, ha una sua logica di filosofia che non è semplicemente quella della tutela dell'anticorruzione, ma che è una logica che va verso l'efficienza, verso una maggiore trasparenza, verso una maggiore concorrenza. Però ciò non significa che alcuni aspetti del codice si stanno rivelando oggettivamente problematici.
Ma questo, non quelli che sono stati modificati, però altri.
Assolutamente sì, sostanzialmente sì, però voglio dire, diciamo, dire che adesso il codice è perfetto non me la sento di dire. Il vero grande problema è che l'utilizzo, diciamo, strumentale dei numeri che si sta facendo, cioè io credo che sia giusto che un potere, diciamo, un governo abbia una sua visione filosofica anche del modo di cui fare gli appalti, abbia una sua visione politica. Il problema è che la visione non può essere però, diciamo, utilizzata non tenendo presente i veri numeri, perché qui si è detto: cambiamo il codice degli appalti perché gli appalti non si fanno. E i numeri sono assolutamente diversi.
Certo.
Cioè, c'è una ripresa degli appalti che è oggettiva, ma c'è stata una crisi che era pure quella oggettiva, dovuta a una situazione assolutamente fisiologica. L'entrata in vigore di una serie di norme nuove mette le amministrazioni nella difficoltà di applicare le norme nuove, e questo crea in un breve periodo una situazione di blocco. Io vado di più e dico: modificare oggi un altro codice a distanza di poco meno di 3 anni significherebbe rimettere le amministrazioni nella condizione di dover ripartire da zero.
Certo.
Cioè oggi le amministrazioni stanno cominciando a rodare un codice, certamente sul quale c'è bisogno di fare qualche intervento, certamente sul quale è opportuno fare anche qualche semplificazione, ma rimettere in discussione l'intero impianto significa rimettere in discussione la capacità delle amministrazioni di lavorare, e significa farle ripartire da zero. Se l'obiettivo è quello di far ripartire il sistema degli appalti, e io credo che questo sia un obiettivo corretto dal punto di vista economico, della necessità delle infrastrutture del paese, eccetera, il rischio di un nuovo codice e il rischio opposto.
Dottor Cantone, noi la ringraziamo davvero per la sua disponibilità ad essere con noi questa mattina. Buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
E questo era appunto Raffaele Cantone, presidente dell'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione. Noi siamo quasi al termine nel nostro spazio di approfondimento su radioarticolo1.it e sui 97.700 della modulazione di frequenza, e stiamo ragionando attorno alle modifiche che del codice degli appalti sono state fatte attraverso la legge di bilancio. Mi domando tra l'altro se fosse quello il luogo proprio per fare questo tipo di modifiche, ma è anche vero che nella legge di bilancio sono entrate norme non sempre coerenti con il bilancio dello Stato, appunto. L'ultimo ospite di questa mattina è il responsabile, il coordinatore legalità e sicurezza della CGIL dell'Emilia Romagna, Franco Zavatti. Ben arrivato ai nostri microfoni, Zavatti.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Abbiamo, come hai potuto ascoltare, appena avuto ai nostri microfoni il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone. Proprio sui dati ANAC riferiti all'Emilia Romagna, tu hai elaborato uno studio e un'analisi su quello che significherà, perché purtroppo ormai quella norma è stata approvata, la modifica del codice degli appalti e l'affidamento diretto fino ai 150.000 euro e poi in realtà fino ai 350.000 dopo aver ascoltato 10 imprese, e si può poi affidare
ove esistenti
perché ci si immagina che 10 sia un numero eccessivo, evidentemente. Sì. Che cosa succederà in Emilia Romagna, Zavatti?
Beh, succederà quello che purtroppo coi dati del report anche dell'ANAC emerge, che la maggioranza, nettamente la maggioranza, cioè molto più di 5 appalti su 10 che superano la soglia dei 40.000 fino ai 150.000 euro potranno essere assegnati con affidamento diretto, con procedure ristrette, senza bando, e quindi spalancando portoni e strade in discesa verso rischi concreti.
Anche vogliamo ricordare che in Emilia Romagna si è appena celebrato, si sta celebrando il processo a Emilia, che riguardava proprio questo, cioè l'infiltrazione della criminalità organizzata, stiamo parlando di mafia e di 'ndrangheta.
Certamente.
Negli appalti pubblici.
Certamente, perché purtroppo non solamente nel maxi processo Emilia,
sì, certo,
sull''ndrangheta, ma ormai in tutti i procedimenti più o meno maxi che riguardano le infiltrazioni malavitose nell'economia del centro-nord, in tutti i processi prima o poi esce questo dato, cioè quello dell'utilizzo dell'appalto, dei lavori, purtroppo dei subappalti nei lavori anche pubblici, per giungere al nord, per insediare e riciclare somme sempre più crescenti di denaro sporco di provenienza malavitosa. I dati purtroppo in Emilia-Romagna, grazie anche alle centinaia di tabelle elaborate dall'Osservatorio regionale sugli appalti pubblici, e aggiungo tra parentesi, sarebbe una bellissima cosa che in tutte le regioni nei prossimi mesi, nei prossimissimi anni fosse inaugurato un analogo osservatorio. Bene, da quelle centinaia di tabelle dell'osservatorio appalti dell'Emilia Romagna emerge, sfogliandole uno per uno, ad esempio io ho estratto i dati degli appalti assegnati nel 2018 nel territorio della provincia modenese, il 56,2%, quindi circa 300 appalti su 530 concretamente realizzati, quindi il 56,2% sono nella soglia dai 40.000 ai 150.000 euro, quindi di fronte purtroppo a questa possibilità. Sottolineo possibilità perché poi, se vuoi approfondire, non è strettamente obbligatorio,
sì, certo,
percorrere questa strada, e quindi noi faremo appunto contrattazione territoriale, oltre che spero anche nazionale, unitariamente e con anche l'appoggio delle associazioni e delle imprese, perché questa è una strada che porta anche a una concorrenza sleale tra le imprese.
Certo, tu dicevi non è strettamente obbligatorio superare la soglia dei 40.000 euro per l'affidamento diretto. Abbiamo avuto ai nostri microfoni Giuliano Palagi di Avviso Pubblico, che ci ha spiegato che nell'amministrazione che lui dirige ha appunto appena firmato una direttiva per la quale rimangono inalterate le soglie del codice degli appalti.
Benissimo.
E quindi questa è una strada che si può intraprendere. Compito del sindacato sarà appunto quello della contrattazione territoriale per evitare l'applicazione di queste norme.
Certamente, perché in quel benedetto comma 912 dell'articolo 1 c'è questa scritta, insomma, no? Che le amministrazioni pubbliche possono, quindi le stazioni appaltanti, possono procedere all'affidamento. Allora noi diciamo che quel possono può essere certamente eluso, e quindi, come già molte amministrazioni stanno facendo contestando il cosiddetto decreto sulla sicurezza Salvini, anche su questo, a maggior ragione, aggrappandosi a questa parola nel comma, si può evitare di applicare questa scorciatoia sugli appalti pubblici.
E noi ce lo auguriamo davvero che questa sia la strada che seguiranno molte amministrazioni pubbliche. Intanto ringraziamo Franco Zavatti, coordinatore legalità e sicurezza della CGIL dell'Emilia Romagna, per essere stato con noi e averci raccontato che cosa è successo, cosa succede e cosa potrebbe succedere in Emilia Romagna. Grazie davvero, Zavatti.
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
E siamo davvero davanti a un paradosso, un governo che era nato all'insegna di onestà, trasparenza, legalità e sicurezza, che poi affermando questi principi approva a norme che, come abbiamo cercato di illustrare questa mattina, invece potrebbero aprire la strada ad una maggiore illegalità, ad una maggiore corruzione, ad una maggiore infiltrazione della criminalità organizzata nelle appalti pubblici e quindi nell'economia sana di questo paese. Speriamo di aver fornito un approfondimento utile. Io certamente ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati ai nostri microfoni: Sergio Genco della CGIL nazionale, Marcello Faviere, responsabile anticorruzione centrale acquisto della Toscana, Daniele Boccetti della Filea delle Marche, Giuliano Palagi di Avviso Pubblico, Raffaele Cantone, presidente dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione, e Franco Zavatti della CGIL dell'Emilia Romagna. Grazie a Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia. Tra pochissimo la seconda edizione del giornale Radio del Lavoro. Rimanete con noi, buon ascolto da Roberta Lisi.
L Radio, appuntamento quotidiano con il mondo del lavoro.